Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Un prestito da 90 miliardi per l'Ucraina, la decisione dell'Unione Europea che rinuncia però ad usare i fondi russi congelati. Prima condanna in Svizzera di un cittadino andato a combattere in Ucraina, 18 mesi sospesi, ma ci sono diversi altri casi. L'Unione Europea ha approvato il prestito da 90 miliardi di euro per l'Ucraina, prestito che sarà garantito con soldi del bilancio comune e non con gli asset sovrani russi, che restano tuttavia congelati nell'UE finché Mosca non risarcirà i danni di guerra a Kiev. I particolari da Bruxelles con il corrispondente Andrea Ostinelli.
I 210 miliardi russi mobilizzati nell'Unione Europea per ora non si toccano. Gli Stati membri hanno concordato di finanziare l'Ucraina con un prestito dell'UE sui mercati di capitali per 90 miliardi di euro, sostenuto da fondi non spesi del bilancio comune, ha annunciato nelle prime ore di oggi la presidente della Commissione von der Leyen. Dopo oltre 15 ore di trattative, i leader dei 27 hanno deciso di garantire il prestito da 90 miliardi in due anni per l'Ucraina con soldi del bilancio europeo e non con gli asset sovrani di Mosca. Non di meno, questi rimarranno immobilizzati in Europa e potranno essere utilizzati per rimborsare il prestito all'Ucraina se la Russia non pagherà le riparazioni di guerra. Nemmeno il presidente ucraino Zelensky, venuto di persona al Consiglio europeo, è riuscito a convincere il premier del Belgio, Bart De Wever, che ha fatto il diavolo a quattro pur di non toccare i fondi russi depositati in Europa, la gran parte dei quali, 185 miliardi di euro, presso l'istituto Euroclear di Bruxelles. L'accordo rappresenta una scialuppa di salvataggio finanziario per Kiev e arriva mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo nei colloqui di pace, ma la soluzione adottata rappresenta una sconfitta politica per quanti volevano cominciare a far sentire alla Russia il prezzo dei danni cagionati in Ucraina. In primis il cancelliere tedesco Merz e la presidente della Commissione von der Leyen. L'Europa ha vinto e la stabilità finanziaria ha certamente vinto, ha potuto commentare soddisfatto il premier belga, secondo il quale si sono così evitati il caos e la divisione.
E ieri è arrivata una prima condanna di un cittadino svizzero processato per aver combattuto come mercenario in Ucraina. Il tribunale militare di Meilen nel canton Zurigo ha condannato un 49enne siafusano a 18 mesi di carcere, sospesi con la condizionale per 4 anni. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
È uno dei 573 mercenari internazionali a fianco delle truppe ucraine finiti sull'elenco dell'Europol. 49 anni, doppia cittadinanza svizzero-israeliana, una lunga lista di reati alle spalle. Ma l'imputato non si è presentato davanti alla giustizia militare a Meilen, dove doveva rispondere del reato di arruolamento in un servizio straniero, vietato dalla legge svizzera, ma per lui un obbligo morale, come aveva dichiarato in un servizio della televisione svizzero-tedesca SRF del 2023, dove aveva affermato di essere attivo come cecchino sul fronte orientale dell'Ucraina. E sono dichiarazioni come queste che hanno convinto la Corte a condannarlo in prima istanza. 18 mesi sospesi con la condizionale per 4 anni, un modo per dissuaderlo dal tornare ad arruolarsi. Invano la difesa ha sostenuto come non ci siano vere prove del suo arruolamento e la stessa madre, sentita come testimone, ha messo in dubbio parte della versione del figlio, descritto come una personalità difficile, mentalmente instabile e con un passato fatto di delinquenza e carcere. Prima di far perdere le sue tracce, si presume si trovi in Israele, avrebbe anche svuotato il conto in banca della madre. Un caso particolare, ma non l'unico. La giustizia militare indaga su una dozzina di altri mercenari svizzeri attivi in Ucraina e nei giorni scorsi è stata confermata per la prima volta la morte di uno di loro al fronte.
Diverse organizzazioni non governative rischiano tra pochi giorni di perdere l'accesso a Gaza, con conseguenze gravi per l'assistenza alla popolazione palestinese. Stanno infatti per entrare in vigore nuove regole stabilite da Israele, che anche le Nazioni Unite giudicano poco trasparenti e dannose per l'attività delle organizzazioni umanitarie. Riferisce Michele Giorgio.
Le organizzazioni umanitarie internazionali e le Nazioni Unite lanciano l'allarme su decisioni prese da Israele nei mesi scorsi che rischiano di compromettere ulteriormente l'assistenza agli oltre 2 milioni di civili a Gaza. Stando alle regole stabilite dallo Stato ebraico, il 31 dicembre decine di ONG perderanno la registrazione necessaria per operare, con la conseguente chiusura delle loro attività entro 60 giorni. In gioco ci sono servizi essenziali per i civili palestinesi, dagli ospedali da campo all'assistenza sanitaria di base, dalla distribuzione di acqua e cibo ai programmi di nutrizione infantile, spedizioni di cibo, tende medicinali e richieste d'ingresso di ulteriori aiuti sono già state respinte perché le organizzazioni non risultano più autorizzate secondo il nuovo sistema di registrazione. Quest'anno in alcuni periodi la maggior parte delle richieste per carichi urgenti è stata negata. Le procedure inoltre prevedono la consegna di informazioni dettagliate sui dipendenti palestinesi ed il personale straniero e consentono alle autorità di negare l'accesso a Gaza sulla base di criteri giudicati non trasparenti, una condizione che secondo le Nazioni Unite mette a rischio gli operatori e mina i principi di indipendenza e neutralità dell'azione umanitaria. Tel Aviv, da parte sua, spiega queste nuove regole con la necessità di garantire una maggiore sicurezza ed impedire che uomini di Hamas e di altre organizzazioni possano entrare a far parte di ONG internazionali.
Negli Stati Uniti il Kennedy Center di Washington, una delle più importanti istituzioni culturali del paese, cambierà nome e in futuro si chiamerà Trump Kennedy Center. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione, composto in maggioranza da fedelissimi nominati dall'attuale stesso presidente. Per i democratici però solo il congresso avrebbe il potere di cambiare il nome dell'istituzione. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Vosti.
The White House announcing that the prestigious Kennedy Center is going to be officially renamed the Trump Kennedy Center.
L'insaziabile Donald Trump si prende anche il Kennedy Center, il centro per le arti dello spettacolo, inaugurato nel 1971 e dedicato all'ex presidente John Fitzgerald Kennedy. A fine gennaio, dopo la sua inaugurazione, Trump aveva sostituito con dei suoi fedelissimi, senza alcuna esperienza in ambito culturale, tutto il consiglio di amministrazione, che lo aveva quindi incoronato come suo presidente. Risultato: esibizioni cancellate, artisti in fuga e crollo delle vendite di biglietti e abbonamenti. Ora il presidente, che di cultura non si è invero mai interessato, ottiene addirittura il cambio del nome del centro, che in futuro si chiamerà il Trump Kennedy Center. Sono onorato, ma anche commosso da questa scelta, ha detto Trump. Il Kennedy Center era messo davvero male e lo stiamo salvando. Non la pensano così i democratici. Il leader della minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries, precisa che soltanto il Congresso ha il diritto di cambiare il nome all'istituzione culturale.
Only Congress can rename the Kennedy Center.
Insomma, sul nome del Kennedy Center si preannuncia una battaglia politica. Ma anche questo è lo specchio di un fenomeno recente e piuttosto inedito nella cultura e nella politica americane: il culto della personalità. Striscioni con il ritratto di Donald Trump sono apparsi nei mesi scorsi sulle facciate di alcuni palazzi governativi. E di recente a Trump è stato addirittura dedicato l'Istituto per la Pace di Washington, che oggi si chiama The Donald J. Trump Institute for Peace.
Ed è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.